Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, apertura di Libération questa mattina, rifiuti in plastica, la grande cortina fumogena. In copertina si vedono due torri da cui escono ampi sbuffi di fumo. In questa, che è la prima di un'inchiesta in due parti, si parla della creazione di una favola ecologica. Vi leggo il sommario: trasformare i nostri rifiuti in combustibile verde. Con questa scoperta l'industria sta facendo affari d'oro, i sussidi pubblici abbondano, i funzionari eletti firmano senza pensarci due volte la costruzione di questi impianti di combustibile derivato dal recupero. Dietro le quinte la realtà è ben diversa. Si tratta di un'inchiesta in due parti, questa è la prima. Si parla di greenwashing su larga scala. Vi leggo l'attacco: spuntano come funghi nel sottobosco, preferibilmente in zone industriali già inquinate, a volte nel mezzo di quartieri residenziali, vicino a scuole, reparti maternità, sempre dove i residenti locali non sono ricchi e non hanno il tempo o i contatti per reagire. Allora, circa 49 progetti sono in cantiere, in varie fasi di sviluppo, alcuni sono già in fase di sperimentazione, per esempio a Brest. 8 di questi progetti sono già operativi a Strasburgo, a Le Havre. Gli industriali li chiamano caldaie SRF, cioè acronimo di combustibile solido recuperato. In realtà si tratta di inceneritori progettati per bruciare plastica non riciclata proveniente dai nostri contenitori gialli per la raccolta differenziata. Il calore della combustione viene recuperato per alimentare fabbriche vicine o reti di teleriscaldamento. In altre parole, la favola ecologica è quella che copre strutture che sono invece altamente inquinanti e che sono piazzate proprio nel mezzo dei centri abitati. Allora vi rimando al pezzo. Allora, visto che sono su Libé, vi cito un altro paio di pezzi. C'è un reportage sulla Coppa del Mondo. Nell'euforia dello stadio Azteca, il Messico abbraccia l'amore dei suoi tifosi e inizia l'avventura ai mondiali con una vittoria in uno stadio appunto gremito dai tifosi. Il paese ospitante ha sconfitto il Sudafrica per 2-0 nella partita inaugurale. Ci sono stati però anche degli scontri, decine di manifestanti si sono scontrati con la polizia fuori dallo stadio Azteca, gruppi di insegnanti, parenti di cittadini messicani scomparsi e attivisti di gruppi studenteschi si erano radunati già dalla ieri mattina fuori dallo stadio. Riferisce France Presse che alcuni manifestanti hanno forzato le barriere di polizia e si sono scontrati con gli agenti. Altro reportage da Belfast: scontri razzisti in Irlanda del Nord, la loro rabbia è diretta contro la persona sbagliata. Un attacco con coltello perpetrato da un rifugiato sudanese e sfruttato dall'estrema destra ha scatenato due notti di violenza anti-immigrati a Belfast. I residenti ora tirano un sospiro di sollievo, gli incidenti, insomma la rivolta sembra sedata, temono però che altri e che questo tipo di eventi si ripetano. Le organizzazioni per i diritti civili dal canto loro denunciano proprio campagne di intimidazione e di terrore. Infine, altro pezzo da Libé: Israele espelle la giornalista Alice Froussard, Libération condanna un inaccettabile attacco alla libertà di stampa. Alice Froussard è una giornalista che ha lavorato per Radio France Internationale, è ex corrispondente di Liberazione, è stata espulsa da Israele mercoledì. C'è appunto la protesta da parte dei giornalisti francesi, ma la protesta anche di Reporters Without Borders. Allora, è il pretesto addotto dal ministro israeliano per gli affari della diaspora e della lotta all'antisemitismo, si chiama Amishai Shikli, è che sia una sostenitrice di Hamas. Lei tra l'altro era in possesso dell'autorizzazione di viaggio necessaria, aveva una valida richiesta di visto stampa per lavorare in Cisgiordania ed è stata comunque respinta, espulsa. Allora, resto in ambito francese, ecco il titolo per esempio che apre Le Monde stamattina: elezioni presidenziali del 2027, il fascino del Rassemblement Rassemblement National per la macchina da guerra di La France Insoumise. Nonostante la loro posizione politica, Marine Le Pen e i leader del Rassemblement National, quindi l'estrema destra, spesso elogiano l'organizzazione di sinistra. Questa ammirazione di lunga data per la disciplina della sinistra radicale, caratteristica dell'estrema destra, cela motivazioni elettorali. È un pezzo destinato a non fare probabilmente molto piacere ai militanti, agli elettori di sinistra. Le Monde scrive che Le Pen, che non è sicura di potersi presentare alle presidenziali 2027, cioè deve aspettare una sentenza il 7 luglio sulla vicenda dei pagamenti, finanziamenti ai suoi assistenti parlamentari. Le Pen, Marine Le Pen, comunque riconosce, scrive Le Monde, al suo avversario Jean-Luc Mélenchon, un radicalismo innegabile, altruismo e sincerità. Sono tutte qualità che concede all'avversario per potersi meglio rivestire di esse imitandole. Mantenendo la rivalità, la politica rafforza la spaccatura populista e sociale. Battersi nel 2027 contro Mélenchon e non contro il centrista Edouard Philippe darebbe a Marine Le Pen la possibilità, secondo questo articolo, di mantenere lo scontro nel campo populista radicale, una strategia che appunto potrebbe favorirla rispetto ad avere come rivale un moderato. Ovviamente la guerra in Iran resta l'apertura di molti media internazionali, ecco il Wall Street Journal. Trump annulla gli attacchi contro l'Iran e afferma che un accordo di pace potrebbe essere firmato nei prossimi giorni. Il presidente ha dichiarato che la leadership iraniana e altre parti che stanno negoziando appunto un accordo per porre fine al conflitto. Teheran però nega una conclusione definitiva dell'intesa, dice che non c'è l'intesa. È stata appunto ieri un'altra giornata segnata dal continuo cambiamento di posizioni da parte di Donald Trump. Prima Trump ha annunciato che gli Stati Uniti avrebbero colpito l'Iran molto duramente questa notte, lo ha scritto tutto in maiuscolo sui social. In un'intervista televisiva poi ha ipotizzato la possibilità di conquistare l'isola di Karg nel Golfo Persico, che è il cuore dell'economia petrolifera iraniana. Passata qualche ora, il presidente americano ha annunciato invece che un accordo di pace potrebbe essere firmato già questo fine settimana, forse in Europa. In tal caso sarebbe presente il suo vice J.D. Vance. Ovviamente per lui sarebbe mediaticamente un'ottima cosa. Questo fine settimana ci sono le celebrazioni per il suo 80° compleanno e quindi Trump potrebbe intitolarsi la fine della guerra. Da parte iraniana invece dicono appunto però che niente è stato finalizzato, niente è davvero chiuso, le questioni non risolte sono sempre le stesse, cioè consegna dell'uranio arricchito e rinuncia iraniana ad ogni futura ambizione nucleare. La stessa confusione tra l'altro regna anche sullo stretto di Hormuz. Gli iraniani dicono che è chiuso, gli americani dicono che è aperto, però ieri sera hanno dovuto gli americani abbattere due droni iraniani che stavano per attaccare una nave commerciale. Ecco invece i due pezzi di apertura della New York Times. Il primo: gli Stati Uniti avrebbero in programma di ridurre di un terzo il numero di aerei da combattimento forniti alla NATO per l'Europa. Il piano, che è stato raccontato da funzionari ed è contenuto in un documento scritto dell'amministrazione americana, offre appunto molta chiarezza, dice il Times, su quanto e come l'amministrazione Trump intende ridurre il proprio impegno nei confronti della NATO e quindi nei confronti dell'Europa. Altro pezzo: SpaceX raggiunge un traguardo storico con la più grande IPO al mondo, consolidando ulteriormente il potere di Elon Musk. L'azienda spaziale di Musk ha annunciato la vendita di oltre 555 milioni di azioni a $135 ciascuno. Una clamorosa offerta pubblica, una clamorosa IPO, comincerà a essere negoziata oggi. Allora, 555 milioni di azioni a $135 per azione, SpaceX raccoglierà circa 75 miliardi di dollari, portando la sua capitalizzazione di mercato a 1.770 miliardi di dollari. E con questi numeri SpaceX supera il record di IPO precedentemente detenuto da Saudi Aramco. Concludo con il Guardian: la principessa Bayrakitiaba della Thailandia è morta all'età di 47 anni. 47 anni dopo anni di coma, le sue condizioni erano peggiorate da quando era stata ricoverata in ospedale nel dicembre 2022 per problemi cardiaci. E infine un numero record di giovani inglesi teme la disoccupazione a lungo termine. Un rapporto afferma che la fiducia tra i giovani inglesi dai 16 ai 21 anni è calata drasticamente. Dubitano che il loro lavoro verrà davvero nel futuro ricompensato. È tutto con la rassegna stampa internazionale Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa, ciao.